Ecco, in questa terza lezione prenderemo in considerazione gli ultimi tre elementi che a noi qui interessa esaminare, e sono ovviamente le seguenti espressioni Giovannè: e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. Partiamo dalla prima: e il verbo era presso Dio. Rosmini afferma immediatamente che l'ordine logico in base al quale la scienza cristiana deve procedere si concentra sull'annunzio del verbo per poi passare al padre. L'espressione giovannea e il verbo era appodio, come usa scrivere Rosmini, permette immediatamente di intendere che Dio ha il significato fondamentale di padre. Per cui tramite queste parole Giovanni mostra la differenza fra la persona del padre e quella del figlio, ossia il verbo. Vediamo il motivo centrale. Rosmini si appoggia esplicitamente a San Tommaso, il quale mostra la differenza fra la parola Dio e deità. La parola deità indica la divinità in astratto e però vale a significare solamente la natura divina, laddove la parola Dio significa la divinità nel supposto, concretamente, e però ella vale a significare anche la persona. Come ragion d'esempio, la parola uomo significa una persona umana, quando la parola umanità significa soltanto l'umana natura. Quindi i teologi ammisero per buona questa frase: Deus generat Deum, perché viene a significare che una persona divina genera un'altra persona divina, ma non ammettono quest'altra, la deità genera la deità. Perocché, così dicendo, si verrebbe a significare che la natura divina genera un'altra natura divina, e così si moltiplicherebbero le persone. Il motivo per cui la parola Dio viene ad applicarsi primieramente e principalmente al Padre è quindi da ricercarsi nel fatto che il Padre presenta le seguenti caratteristiche. Primo, è il principio fontale del Figlio e dello Spirito Santo. Secondo, è la stessa sussistenza divina. Terzo, è l'essere sussistente che per mezzo di un suo atto proprio, comprendente la processione delle due altre persone, si rende per se stesso manifesto e amato. Dio è Padre ed ha presso di sé il Figlio generato, che è il Verbo, e solo tramite il Verbo si risale al Padre, ossia solo per mezzo del generato si va al generante. Questa è la relazione fondamentale che Giovanni vuole mostrare fra Dio, padre e figlio, e l'uomo che riconosce il verbo. L'espressione giovannea che esprime il legame fra padre e figlio viene esplicitata attraverso due termini che devono essere ora chiariti. La parola era, infatti abbiamo il verbo era presso Dio, la parola presso, il verbo era presso Dio. Rifacendosi nuovamente a Tommaso, che a sua volta riporta un'affermazione di Origene, Rosmini nota che la parola era è perfettamente idonea per indicare l'eternità del verbo presso il padre. Infatti, l'espressione iniziale per cui Giovanni scrive che in principio era il verbo mostra che il verbo era eterno. Così come il definirlo presso il padre lascia intendere che il verbo era presso il padre dall'eternità, vale a dire da sempre. Il termine presso pone il lettore di fronte ad una realtà particolarmente rilevante. Infatti nessuna delle cose create può essere per se stessa presso Dio, in quanto possiedono un'infinita distanza dall'eccellenza e dalla natura stessa di Dio creatore. Per cui, anche da un punto di vista logico, risulta chiaro che ciò che di natura sua è appo Dio deve avere la natura divina, deve essere Dio, giacché fra l'infinito e il finito non va nesso alcuno. E il finito è distante infinitamente dall'infinito, l'infinito poi è Dio stesso. Da un punto di vista scritturistico, Rosmini individua quattro modi principali per esprimere questa perfetta relazione e connessione del padre con il figlio. Tre sono prese dal Vangelo di Giovanni e una invece dal Vangelo di Marco. Vediamo questa relazione e connessione del padre con il figlio. In Giovanni 1:1 si legge: e il verbo era presso Dio. In Giovanni 14:10 si legge: io sono nel Padre e il Padre in me. In Giovanni 1:18 si legge: nel seno del Padre. E invece in Marco 16:19: sedette alla destra del Padre. Resta tuttavia certo che non bisogna credere e quindi cadere, diciamo così, nell'errore di ammettere, come hanno fatto alcuni, che la relazione sussistente fra padre e figlio, sia fra Dio e verbo, sia paragonabile a quella relazione sussistente fra una sostanza e il suo accidente. Perché in Dio vi è unità di sussistenza e ad un tempo pluralità di persone, e che tale è l'unione del verbo con Dio che lo pronuncia consustanziale e ad un tempo personalmente distinto. Verrebbe da chiedersi se la parola in non sia più adatta della particella presso ad indicare tale legame di esistenza di una persona nell'altra, del figlio e del padre e viceversa ovviamente. Rosmini nota che la parola in non fa conoscere la qualità di congiunzione che hanno le due persone fra loro, al che soccorre la parola appo. Sulla scorta delle affermazioni di alcuni padri della Chiesa e di San Tommaso, Rosmini sottolinea il fatto che la parola appresso ha un significato molto preciso nella sua applicazione. Nel caso in cui la si applichi alle cose create, essa viene a significare una maggioranza, una principalità, un'autorità e priorità della persona. Perciò qui si dice stare un'altra. Cosa avviene però quando tale particella si applica alle persone divine? Rosmini afferma chiaramente che le persone divine sono uguali in tutto, eccetto in una cosa, nella causalità. Quindi la particella apud, cioè appunto presso, nelle cose divine non può significare altro che quella relazione per la quale il padre genera il figlio, ossia la proprietà di generante nel padre e di generato nel figlio. Ma c'è di più. Infatti da un passo del Vangelo giovanneo risultano ravvisabili ben tre riflessioni fondamentali che riconfermano la tipologia relazionale delle persone divine poc'anzi menzionata. Scrive Giovanni: il figlio unigenito, che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. Ecco dunque le tre riflessioni proposte da Rosmini. La prima: quando si afferma che l'unigenito figlio di Dio è nel seno del padre, ci si accorge che egli non si separa da questi, ma rimane, e questo termine è tipico del Vangelo giovanneo, il termine rimanere, ma rimane continuamente nel padre. Seconda: l'espressione è nel seno del padre contiene il verbo essere al presente con il significato fondamentale che garantisce l'eternità della generazione. Infatti, nella divinità non avviene nulla di nuovo, ma tutto è ciò che è. Terzo: la generazione del verbo non può essere intesa come un'operazione scandita in tre momenti distinti, che è sempre in atto compiuto e immanente, onde si deve dire ad un tempo che il verbo sempre si concepisce e che sempre è concepito. Mediante questo luogo, dunque, si intende che l'espressione et verbum erat apud Deum non indica altra autorità nel padre se non la proprietà che egli ha di essere il principio generante, onde qualche padre della Chiesa lo chiamò autore del verbo. A questo punto possiamo procedere con il successivo versicolo. E il verbo era Dio. Rosmini propone la stessa osservazione avanzata da San Tommaso circa la funzione di soggetto operata dal verbo nei confronti del padre inteso come predicato. Tant'è che il verbo è considerato come necessario, permanente, per sé sussistente, per cui non deve essere inteso come una parola astratta, ma come una persona divina. Giovanni non si propone di usare l'articolo il nel versetto considerato. Infatti si legge e il verbo era Dio, non e il verbo era il Dio. E questo perché la parola Dio funge da predicato e quindi non necessita di articolo. Scrive Rosmini che la parola Dio come predicato, ella dà alla causa questa sentenza: e il verbo aveva la natura divina, cioè la persona del verbo aveva la stessa natura divina che aveva quella che lo pronunciava. A questo punto è possibile fare un bilancio circa i significati dati da Giovanni ai versetti fin qui presi in esame, i quali hanno una forza tale da essere definibili, come giustamente fa Rosmini, col termine di clausole. Giovanni scrisse che il verbo era ed era ab eterno, dopo disse dove era, cioè appresso il padre, finalmente disse più esplicitamente che cosa era, cioè Dio. Rosmini osserva che la parola Dio non è sufficiente a definire il verbo e lo stesso San Giovanni non definisce che cosa sia la persona del verbo, ma quale sia la sua natura. Scrive il Roveretano che il verbo come persona è il principio della dottrina teologale cristiana, la verità sussistente, che perciò non ammette definizione, non potendosi intendere né spiegare con parole esteriori, ma solamente con l'interiore lume della fede, col quale egli si manifesta immediatamente, che poi con parole esteriori lo esprimono. E con queste, venendo annunziato agli uomini, questi, assentendo per la grazia che gli illuminano, ed intenderle come sono portati ad una condizione soprannaturale in virtù della stessa fede. L'Evangelista dunque annunziò prima di tutto la persona del Verbo come il primo noto nella dottrina cristiana e poi più esplicitamente ne espresse la natura dicendo che egli era Dio. A questo punto possiamo concludere con l'ultima clausola, quella in cui si legge «Egli era in principio presso Dio». La riaffermazione da parte di San Giovanni, secondo la quale il Verbo era presso Dio, risulta per Rosmini fondamentale al fine di intendere adeguatamente due punti centrali. Il primo, che tutto il creato è stato fatto per il verbo, e secondo, che il verbo è sin dal principio presso il padre. Cerchiamo di spiegare questi due punti. Riguardo al primo, Rosmini afferma con chiarezza che l'affermazione «tutte le cose furono fatte per esso» non si intendesse che furono fatte per esso quasi per un istrumento distaccato da Dio Padre Creatore, per cui risulta evidente anche l'aspetto unitario del significato dell'espressione. Precedentemente, infatti, Rosmini aveva osservato la distinzione operata da San Giovanni circa il verbo, che era sin dall'inizio presso il Padre, e le creature che furono fatte per il verbo. Per questa ragione si comprende, come del resto aveva già osservato Leonzio, e basterebbe citare alcuni dei suoi scritti, tipo i Capita Triginta Contra Severum, oppure il Contra Nestorianus, giusto per dare alcune informazioni, che San Giovanni desidera mostrare con chiarezza ed efficacia che il verbo non è una creatura, ossia non è una delle cose che furono fatte, ma quello per il quale furono fatte tutte quelle che furono fatte. Riguardo poi al secondo punto, egli mostra come l'essere, il verbo, nel principio appo il padre, mostra la consustanzialità col padre e quindi mostra anche che egli doveva avere una operazione creativa identica a quella del padre. A questo punto, a mo' di conclusione, possiamo anche comprendere, sempre seguendo Rosmini, che in questo caso si riallaccia anche a San Tommaso e Sant'Agostino, riprendere quel particolare aspetto per cui i quattro evangelisti hanno espresso una sfaccettatura piuttosto che un'altra, evidenziandone una piuttosto che un'altra, di Cristo. E infatti notiamo immediatamente questo, che Matteo ha esplicitato l'umanità del Cristo, così come Marco ne ha sottolineato l'annunzio del regno, e Luca invece ha voluto sottolineare l'eterno regale sacerdozio di Cristo, mentre San Giovanni, che è definito l'aquila degli evangelisti, colui il quale viene definito appunto l'apostolo amato e che ha appoggiato il capo sul petto di Cristo, è colui che dice che lo stesso verbo del Padre è il Cristo, e di conseguenza ci dà una definizione in questo senso notevolmente forte, che non lascia ovviamente nessun altro tipo di dichiarazione se non quella di poter concepire fondamentalmente che la relazione che si instaura tra l'uomo e Dio avviene per mezzo del Figlio, e quella stessa parola, quel Logos di cui parlavamo prima, è questo Logos incarnato, questo Cristo fattosi carne, che è ovviamente Dio.